quello che noi vi consigliamo, lo dico anche ai docenti per, come elemento diciamo, di approfondimento, di studio e così via, perché possa arricchire la vostra conoscenza del fenomeno. La parola a Vincenzo Cerruzzo, grazie.
Ringrazio Vito La Monaco, sempre qui alla Torre, per questo invito. Ringrazio anche per la definizione di giovane, tutto è relativo, diciamo, a lui, no? Rispetto a noi proprio non credo di essere tanto giovane. La ricerca, il lavoro che ho portato avanti nasce in un, si svolge principalmente in un territorio ben delimitato. Nel libro c'è una ricerca storica anche su i principali punti di, diciamo così, di contatto, i principali episodi tra chiesa e mafia nel corso del Novecento, a partire anche dall'Ottocento, ma la ricerca e le interviste a quei sacerdoti di cui parlava Vito La Monaco si riguardano in particolare un territorio, che è il territorio che va, diciamo, che è quella cintura di agrumeti, diciamo, la ex Conca d'Oro, che ora ne è rimasto ben poco, i cosiddetti giardini, no? Come vengono chiamati gli agrumeti attorno a Palermo, che è, diciamo, quella cintura che da Bagheria, passando per Brancaccio, l'Uditore, fino a Monreale, circondavano Palermo. Qui, diciamo, è, potremmo dire, il ventre della bestia, diciamo. Cioè, qui è nata la mafia, come gli storici più per lo più, diciamo, sono concordi nel riferire le tracce. E qui, questo è il primo motivo per cui ho condotto la mia ricerca in questo luogo. Il secondo motivo è perché questi luoghi, parte di questi luoghi, in particolare Corso dei Mille, Sette Cannoni, Brancaccio, Sciaculli in parte, sono stati toccati dall'esperienza di vita di padre Pino Puglisi, questo sacerdote che la mafia ha ucciso nel settembre del 93 e su cui vorrei soffermarmi più avanti. L'ultimo motivo non marginale, che diciamo, in questo luogo ci vivo e ho conosciuto una parte ovviamente, insomma, di questo insediamento mafioso molto da vicino, diciamo. Questo non sempre un vantaggio, perché noi siciliani abbiamo un gran difetto, che è quello di pensare che per il fatto che siamo siciliani sappiamo cos'è la mafia, e non è tanto vero, mi sono accorto in più di un caso. I sacerdoti che sono andato ad ascoltare hanno proposto un ventaglio di risposte rispetto alla mafia molto articolate. La Chiesa, noi siamo abituati a pensarla spesso, no, come qualcosa, come una specie di blocco monolitico. Per fortuna non è così. Noi siamo abituati a pensare il Papa al vertice, i vescovi, i sacerdoti, e se vi ascendendo fino al sacrestano, e poi l'ultimo dei battezzati. Questa non è la Chiesa, cioè è un'immagine della Chiesa. La Chiesa, per fortuna, è qualcosa di molto più variegato e plurale, diciamo, più di quanto vorrebbero anche alcuni esponenti ecclesiali. E anche le risposte che danno questi sacerdoti rispecchiano in parte questa complessità, che appunto alcuni si schieravano senza esitazione contro la mafia, altri purtroppo riducevano il fenomeno a qualcosa, un'espressione quasi delinquenziale. Molti ancora parlavano di un mito, che è quello della vecchia mafia che portava ordine, rispetto, che aiutava i poveri, mentre oggi c'è una nuova mafia che ormai è solo delinquenza. Dico un mito, è un mito che ha inventato la mafia stessa in buona parte nel corso del secolo, ed è qualcosa con cui tutt'oggi dobbiamo fare i conti. È un mito che è servito alla mafia stessa per riciclarsi di generazione in generazione presso le nuove classi dirigenti. In realtà di vecchia e nuova mafia si può parlare sempre, visto che la mafia, so che avete fatto le lezioni di storia a questo riguardo, quindi non mi ci soffermo più di tanto, di per sé origine fin dalla metà dell'Ottocento. Quindi, però molti sacerdoti portavano avanti questo mito. Volevo leggervi solo una risposta tra le tante che uno di questi sacerdoti, un sacerdote sottolinea un po' anziano, insomma, che era da decenni in quel territorio, non tanto anziano, comunque che era da decenni in quel territorio, quello di Ciaculli, era il palermitano, lo conoscono bene, però anche chi è fuori Palermo lo ricorda, era il territorio del Greco, questa famiglia mafiosa che ha espresso fino agli anni 80 il capo della commissione di Cosa Nostra, Michele Greco, lo chiamavano il Papa, diciamo, perché gli piaceva molto citare la Bibbia durante il maxi processo. E insomma, io chiedo a questo sacerdote: lei come definirebbe la mafia? E lui dice: non do definizioni, è un peccato come gli altri e basta. Io non vorrei fare la distinzione di mafia o chi, poi comincio qua a balbettare, qui uso nel testo dei puntini di sospensione, perché non la nomino quasi mai. Io dico la prepotenza e basta, l'usurpazione. Ma la mafia è una cosa ormai leggendaria che non appiccica più, non lo so, è inafferrabile, come dire, non si può localizzare. Ecco, non si può localizzare. Ecco, il problema è che invece la mafia si può localizzare benissimo, è possibile localizzarne il territorio di insediamento, di radicamento, anche le tradizioni, la trasmissione del potere attraverso le generazioni, che in alcuni luoghi appunto ormai è una tradizione secolare. Ci sono delle continuità nella trasmissione del potere mafioso, questa continuità mio parere data anche, non solo, dal fattore religioso, dall'interesse della mafia verso il fattore religioso. La prima domanda a cui ho cercato di rispondere con questa ricerca, a cui vorrei provare a rispondere anche oggi insieme a voi, è quella: perché la mafia si interessa di Chiesa? Risposta che non è scontata, cioè per quale motivo un'organizzazione che movimenta miliardi di euro, che da un continente all'altro, che decide la vita e la morte di migliaia di suoi affiliati, che gioca in borsa, insomma tutto quello che vogliamo, per quale motivo si deve interessare della vita religiosa dei suoi membri, già più comprensibile, ma deve anche in qualche misura tentare di infiltrarsi all'interno della vita di una parrocchia, di una confraternita? Cioè, la mafia è, questo è dimostrabile, perché insomma la mafia, non solo attraverso il mio lavoro ma in tante altre occasioni, la mafia è sì una società segreta in buona parte, ma tracce di questa società segreta noi le rinveniamo di tuo fin negli archivi delle parrocchie, delle confraternite, nei cimiteri. Quindi è possibile trovare tracce e indizi della mafia. Però questa, ecco, quindi questa è la prima domanda a cui volevo rispondere. Il fatto religioso va inteso in un senso molto particolare. Sapete che la mafia usa fin dai suoi inizi, questo atto di giuramento, no? La famosa santina che viene bruciata, con cui poi l'affiliato si... che è una cerimonia che in sé non ha nulla di cattolico, a parte la santina, è una cerimonia praticamente pagana, con cui un affiliato giura l'adesione a una setta segreta. Questo, la cosa che è straordinaria è la continuità con cui questo rito si trasmette, cioè è qualcosa che dall'Ottocento a oggi non ha smesso di fare parte del bagaglio del buon mafioso. E l'interesse della mafia, ecco, verso la religione non si è limitato però alle santine. Vi dicevo prima di Ciaculli, di quel regno appunto dei giardini in cui nascono i primi insediamenti mafiosi. A Ciaculli viene ucciso il primo sacerdote, il primo prete, si chiamava Don Giorgio Gennaro. Viene ucciso nel 1912, appunto in questa forgata alla periferia di Palermo. Si ritiene perché fosse entrato in contrasto con appunto la famiglia mafiosa dei Greco per la gestione di alcuni fondi della parrocchia, quindi per argomenti molto concreti. Giustamente prima veniva sottolineato come c'è stato un lungo periodo in cui la Chiesa non ha parlato sulla mafia. Il primo documento ufficiale del governo italiano sulla, sulla mafia è del 1865, è un rapporto del prefetto in cui viene nominata per la prima volta la parola mafia. Il primo documento di un vescovo siciliano sulla mafia è del 1964, quindi una lunga stagione di silenzio su questa parola, su questa, non solo sulla parola ma sul fatto mafia. Ed è una, anche questa è una lettera che però non, come dire, questo documento è un documento che è stato scritto al cardinale Ruffini, una lettera pastorale che il vescovo rivolge a tutta la chiesa di Sicilia. Il cardinale Ruffini fu vescovo, arcivescovo di Palermo, quindi fatto primate, diciamo, della Sicilia, primate cattolico della Sicilia dal 47 al 63. Ecco, Ruffini non era siciliano, non lo dico perché presso tanti ancora oggi, sia presso i suoi avversari, presso i suoi denigratori, sia presso i suoi sostenitori, passa come un siciliano. E in effetti lui fu uno dei più strenui difensori in un certo periodo della onorabilità della Sicilia, fino a schierarsi proprio su posizioni, si direbbero, sicilianiste, proprio di difesa dell'onore siciliano. Cosa strana, perché Ruffini era mantovano, era cresciuto alla scuola della Curia Romana, era un esegeta raffinato delle Sacre Scritture, quindi per lo più uno studioso, insomma, quindi tutto, diciamo, con nulla aveva a che fare con Lupare, Agrumeti e così via, cioè era uno che veniva proprio da un altro universo, da un altro mondo. Però Ruffini viene citato di continuo per la sua definizione della mafia come invenzione dei comunisti. Là, diciamo, poi dopo lui è stato il primo, poi l'hanno, si è ripetuta questa definizione nel corso degli anni. In realtà il problema, appunto, va considerato anche da un punto di vista storico, nel senso che Ruffini per la prima volta rompe il silenzio comunque su questo argomento, e questo è il fatto importante. E poi, se andiamo a leggere questo documento, che si intitola Il vero volto della Sicilia, già il titolo è emblematico di questa intenzione apologetica del vescovo, alla fine le informazioni che lui, le tesi che lui esprime sulla mafia come espressione del latifondo, espressione, lui dice, delinquenziale, che prende in Sicilia il nome mafia mentre altrove altri nomi, non è qualcosa che lui si è inventato, sono modi di esprimersi che in quegli anni, appunto gli anni 60 e per un lungo periodo ancora, era quello che tutti dicevano della mafia, sostanzialmente, non tutti, qualcuno più avveduto c'era, ma lui prende le informazioni non dai pentiti, che allora ancora non esistevano, non dai collaboratori di giustizia, non esistevano ufficialmente, ma da fonti quali magistrati e forze dell'ordine. E dobbiamo ricordare che in quegli anni ancora vi erano appunto magistrati che rendevano merito quasi alla mafia, perché vedevano nei capi dell'onorata società dei tutori dell'ordine, rispettosi tutto sommato delle istituzioni. Questa visione ebbe un primo grosso colpo con un evento, che quella strage di Ciaculli del 1963, in cui fa la sua prima comparsa motobomba, che uccide circa 7 tra carabinieri, poliziotti e artificieri dell'esercito. Autobomba che era destinata ai Gregori Ciaculli, era quella che chiamano gli storici la prima, cosiddetta prima guerra di mafia, e che uccise questi poveri ufficiali. Allora a Palermo, è giusto dirlo, è giusto ricordarlo, in Sicilia la sola voce che si fece sentire fu quella della chiesa valdese di Palermo, quella chiesa che si trova, appunto, la comunità valdese si trova accanto al Politeama di Palermo, questa piccola ma significativa chiesa cristiana qui a Palermo, che espresse la sua indignazione verso questo evento. La chiesa cattolica, Ruffini in particolare, non si fece, non ritenne di dover parlare, e allora anche il Vaticano si accorse di questo silenzio. C'è una lettera che è molto conosciuta, che la Segreteria di Stato, il Vaticano, inviò a Ruffini invitandolo in qualche maniera a prendere delle iniziative in tal senso, perché delle iniziative, dice la lettera, in cui fosse possibile dissociare proprio questo termine, dissociare la mentalità religiosa dalla cosiddetta mentalità mafiosa. Se due cose si devono dissociare, è evidente che sono anche in parte unite, diciamo, in qualche punto, cosa di cui questo si erano accorti pure in Vaticano. Ruffini aveva una paura, che era quella che questi eventi, la mafia in particolare, fosse strumentalizzata in funzione elettorale. Allora dovete pensare che il mondo, no, era diviso in due blocchi, quindi il Partito Comunista, il Fronte Comunista e quello occidentale da un lato. Schierarsi per Ruffini con la Democrazia Cristiana, che era il partito cattolico, non aveva un valore solo politico, ma quasi religioso, anzi sostanzialmente religioso. Era una battaglia di fede, non solo di idee politiche, quella che allora si prefigurava. Lo diciamo questo perché altrimenti non si capiscono tanti atteggiamenti e tante prese di posizione. Certamente nel documento di Ruffini tutto, ecco, questo è discutibile. Su una cosa, sicuramente all'inizio della lettera è tra i più infelici che esistano, perché lui mette sullo stesso piano, dice, la mafia, il Gattopardo e Danilo Dolci, tra i fattori che disonorano la Sicilia, cioè quindi la mafia è usata come termine per disonorare la Sicilia, allo stesso modo il Gattopardo, il famoso romanzo di Tomasi Lampedusa, e Danilo Dolci, che non so se ricorderete, questo intellettuale non violento che aveva Triestino, che in Sicilia aveva iniziato una sorta di rivoluzione appunto non violenta in vari paesi della provincia, una vera e propria opera pedagogica che andrebbe recuperata ancora oggi. Ecco, lui mette tutto sullo stesso piano, però ripeto, tante prese di posizione di Ruffini non si spiegano se non comprendendo questa preoccupazione di tutelare da un lato una popolazione che usciva dalla guerra, quindi anche debilitata, con la difesa di quello che per lui era il Partito Cattolico. Tra i successori di Ruffini, ovviamente io provo a dare solo alcuni tratti, dato anche il tempo che abbiamo a disposizione, tra i successori di Ruffini il più amato è Cardinale Pappalardo. Ora, Pappalardo era un Salvatore Pappalardo che fu vescovo a Palermo a partire dal 1970. Pappalardo era un tio, intanto molto, era siciliano, era molto diverso da Ruffini. C'è un episodio che lo descrive bene. A un certo punto c'è un nuovo vescovo che viene insediato in Sicilia, che si rivolge a Pappalardo chiedendogli continuamente, ma più di una volta, ma come faccio io a riconoscere i mafiosi? Che è una bella domanda, insomma. Allora, non so se voi, chi di noi saprebbe rispondere a una domanda del genere, come faccio a riconoscere il mafioso? Cioè, questo vescovo continuamente va a Pappalardo chiedendo questa cosa, alla fine lui gli dice: quello che ti bacerà la mano con più fervore, con più passione, quello è il mafioso. E là, insomma, quello descrive bene quel personaggio, anche umanamente. La cosa che più Pappalardo anche dovete considerare per un lungo magistero a Palermo, quindi andrebbe ricostruito nella sua complessità. Sono due punti che in particolare però vorrei toccare, diciamo, in questo tempo. Nella sua predicazione, Pappalardo, per la prima volta non solo la parola mafia viene usata, non è più un tabù, ma viene usata nella sua complessità, cioè la mafia viene ricondotta anche quindi ad un ambiente, Pappalardo, dovete considerare, sono gli anni in cui ci sono i delitti eccellenti, i cosiddetti delitti eccellenti. La mafia, fino per tutto il suo primo secolo di vita, aveva commesso due soli delitti eccellenti, che sono quelli che chiamiamo i delitti che colpiscono i grandi rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico, fino agli anni 70 e 900. Inizia allora una vera e propria guerra contro lo Stato. Una guerra che colpisce magistrati, carabinieri, uomini delle forze dell'ordine e uomini politici. I più alti, cioè qualcosa che nel mondo è avvenuto in pochi paesi, cioè come tutta una classe dirigente che viene decapitata. E quindi è un po' la forza delle cose anche che smuove la Chiesa. Pappalardo di fronte a tutto questo non può, diciamo, restare in silenzio. E non lo resta, insomma, lui nelle sue omelie parla anche espressamente di terrorismo politico mafioso, ma oltre a indicare responsabilità politiche, lui fa appello alla coscienza e alla cittadinanza, a scuotersi dall'omertà, a prendersi la responsabilità della, degli atti che, che vengono perpetrati in questa terra. Quindi non solo a non essere rassegnata rispetto al potere mafioso, per la prima volta questo, quindi la Chiesa si fa carico di questo appello. L'altra cosa che Pappalardo rompe con una tradizione, che è quella appunto cosiddetta, lo richiamavo prima, sicilianista, in cui la colpa, dico molto semplicemente, la colpa è sempre degli altri, diciamo, cioè dei nordici, degli stranieri, di quelli che vengono da Roma, che è qualcosa che nella storia della Sicilia è molto più antica della mafia, è una tradizione che serve alle classi dirigenti e ai politici siciliani per discolparsi dalle loro responsabilità, ed è servito, diciamo, anche in buona parte anche al, rispetto ad una popolazione che ha preferito l'acquiescenza rispetto alla mafia che non la presa di responsabilità. Ecco, Pappalardo rompe con questa tradizione, è uno dei punti più importanti. Diciamo, da Ruffini a Pappalardo inizia quella che, se prima c'è stata una stagione del silenzio, inizia quella che un altro grande vescovo di Monreale, Cataldonaro, ha chiamato la stagione della parola, in cui appunto si comincia a parlare apertamente e in vari modi della, della mafia. Di questa stagione troviamo sia vescovi che preti molto meno conosciuti, alcuni più conosciuti, ma anche istituzioni come appunto il Centro Pedro Arrupe e altri istituti culturali. Quindi è un mondo che si è messo in movimento, quello cattolico, c'è la fine della Democrazia Cristiana, insomma cambiano tante cose, e arriva a questo punto siamo nel 93, cioè nel 90, un discorso che è quello della Valle dei Templi. Il discorso della Valle dei Templi è il discorso che il Papa Wojtyla, Giovanni Paolo II, fece appunto in questa sua visita in Sicilia, ed è un discorso come dire, importante per tanti motivi, non ultimo il fatto che la Chiesa è come se inaugurasse una nuova, anche qui un'altra stagione, che è quella in cui non solo condanna la mafia, ma la condanna, già questo aveva iniziato a farlo Pappalardo, ma più esplicitamente ovviamente lo fa il Papa, la condanna usando delle parole che fanno parte della sua tradizione, cioè la condanna con parole che sono parole della Chiesa, non solo quelle della società civile, quelle dei professori, quelle dei convegni accademici. Il Papa si rivolge ai mafiosi dicendogli apertamente, non so se ricordate, avete visto questo passaggio, convertitevi, verrà un giorno il giudizio di Dio. Ora, questo rivolgersi ai mafiosi dicendogli convertitevi, quindi condannandoli in quanto non cristiani, non cattolici, non appartenenti alla stessa Chiesa, è un punto su cui credo ancora la Chiesa debba riflettere con tutta la forza e le conseguenze che comporta. I mafiosi si professano cattolici, frequentano i sacramenti, ma la loro vera fede, alla fine, credo una prima risposta alle domande che vorremmo porci oggi, la loro vera fede è proprio la mafia, cioè un mafioso crede in Cosa Nostra, cioè la mafia ha una presa totalizzante sull'appartenente, sul membro stesso. C'è un capomafia, concludo qua ancora qualche minuto, c'è un capomafia che si rivolge a un neodetto e gli dice: tu non fai più parte di questo mondo, cioè quasi assimilandolo a un convertito ad una nuova religione. Ora, questi punti di contatto tra cultura mafiosa e sentimento, spirito direi quasi religioso, è qualcosa che era stato percepito molto bene da padre Pino Puglisi. Mi avvio alla conclusione. Padre Puglisi, che fu ucciso il 15 settembre del 93 dai dai sicari del quartiere mafioso di Brancaccio, dai sicari della cosca mafiosa di Brancaccio, scusate, aveva molto chiaro tutto questo, cioè lui si aveva chiaro quali sono i punti di contatto su cui i mafiosi cercano di inserirsi nella vita religiosa del quartiere, anche il problema delle processioni parrocchiali che dovevano passare da una certa strada perché altrimenti era una mancanza di rispetto alla famiglia del luogo, i capi mafia di Raviano che sono tuttora in carcere, tra l'altro tra gli autori delle stragi del 92 in cui persero la vita Falcone e Borsellino. Aveva chiaro tutto questo, ma Puglisi in qualche modo non fa anche un'opera, non sceglie solamente la via della denuncia fine a se stessa. Spiego, c'era in quella stagione tanti che venivano etichettati come preti antimafia, fu anche una stagione molto bella e significativa, cioè, ripeto, la Chiesa si scuote e tanti iniziano a parlare apertamente e denunciare la mafia. Non tutto è sopravvissuto a quella stagione, che era agli inizi, fine anni 80 e inizi anni 90, perché alcuni erano frutti anche poco duraturi, perché erano legate ad emergenze, perché molti sì, partecipavano ai convegni, ma poi non vivevano la vita anche dei quartieri, la vita della gente. Puglisi vuole svegliare il quartiere Brancaccio e lo fa intanto contattando tanti ragazzi che vengono nel quartiere a lavorare con i bambini, a lavorare con i poveri, crea questo centro Padre Nostro, quindi vuole immettere forze nuove nel quartiere, vuole aprirlo al resto della città, quindi è un'operazione estremamente vitale. Allo stesso tempo Puglisi ha un sogno, è quello di cambiare il quartiere educando i figli dei mafiosi. Lui si rivolge pochi giorni prima di morire, e qua c'è tutta l'ingenuità quasi di questo, ma non è l'ingenuità, è proprio il sogno di un cristiano che non smette di credere alla forza non violenta del Vangelo rispetto alla forza violenta della mafia. Lui gli dice: venite, parlate con me. Perché non volete che io educhi i vostri figli? Perché non lo volete? Quasi a fare appello alla coscienza dei mafiosi. Ecco, se c'è una, in questo punto, se c'è una distinzione tra un'antimafia cristiana e altri tipi di antimafia, quelli che vanno giustamente appoggiate, quelle dei giudici, della magistratura, è questa. Cioè, non smettere di credere che anche il peggiore degli uomini possa cambiare, possa avere una speranza. I mafiosi, lo sappiamo, non raccolsero questo invito di Padre Puglisi al dialogo, ma io credo che questo appello, questa speranza di Padre Puglisi non abbia smesso di vivere per questo. Lo vedo in tanti ragazzi che ancora oggi continuano a raccogliere quell'eredità, lo vedo nei segni di cambiamento di cui parlava anche lo Monaco. Credo che questa speranza, questa eredità vada raccolta ancora oggi, lottando in prima persona, assumendosi in prima persona una responsabilità per il cambiamento e una capacità di credere nel sogno che questa terra possa essere un giorno liberata dalla mafia. Grazie.